Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Francesca, ciao, come stai? Buongiorno.
Buongiorno a voi. Bene, è arrivata la primavera, per cui stiamo bene.
Per cui si va sui prati o in spiaggia a leggere tanto, piuttosto invece che stare a casa sul divano o sul letto. Insomma, sono tanti buoni contesti per leggere. E Francesca, sei in preda insomma a una stagione fenomenale, sei sempre in giro, noi ti seguiamo, fiere, pubblicazioni diverse. Cosa ci racconti?
È un periodo pieno di incontri, è vero, perché abbiamo un libro nuovo di cui vi parleremo, che ci ha permesso di ritornare a presentare il libro in tutta Italia. Abbiamo appena avuto Book Pride, che è la fiera degli editori indipendenti a Milano, un po' sottotono quest'anno, ma speriamo ci riprenderemo.
Bene, senti, partiamo subito allora dai piccolini. Quale libro andare a prendere in biblioteca o in libreria per i nostri piccolini e leggere la sera prima della nanna?
Per i piccolini, anche se i libri per bambini sono sempre un pretesto anche per
i grandi, certo.
Illustrati vengono presi ai grandi, perché poi quello che noi vediamo in libreria è che è solo davvero una scusa. Prendo un libro per mio figlio, sì, non è vero, lo prendono per loro. Allora,
guarda, te lo dice un padre di 3 anni, è verissimo.
Ti ho visto l'azione prendere i tuoi libri preferiti facendo finta che fosse...
Come fosse per il bimbo.
Allora, oggi vi parlo di un libro che prende in prestito una grande fiaba, che è la fiaba di Pinocchio, che tutti noi conosciamo, ma la racconta in maniera del tutto inedita. Parliamo quindi di Pinocchio, edizioni IFIX, per la collana Juvenilia, diretta da Lina Monaco. Il libro è narrato da Alberto Fiori, che è un paroliere e un musicista. Non a caso all'interno del libro troverete delle parti scritte che hanno molto a che fare con la musica. È un libro di una produzione eccezionale, ovvero utilizza delle carte e dei colori straordinari, e all'interno ha non delle illustrazioni, ma dei collage realizzati direttamente dai bambini. Perché questo libro è un libro che è stato fatto davvero in collaborazione con dei bambini dagli 8 ai 10 anni, grazie all'intervento di una psicoterapeuta che ha voluto rileggere Pinocchio insieme a loro. Cosa ne viene fuori? Ne viene fuori un libro onomatopeico, un libro di suoni, che hanno a che fare con il suono che Pinocchio sente quando il suo corpo si trasforma. Tutto questo avviene di notte, che è il momento in cui i suoni forse emergono di più e in cui forse ci accorgiamo di come cambiamo e di quello che sta dietro al cambiamento. All'interno di questi collage troverete dei materiali straordinari che sono anche fosforescenti e che metallici e di cartone e di carta, uniti insieme dalla sensibilità dei bambini. È un libro bello e prezioso che vi farà scoprire cosa sentono forse i bambini mentre dormono.
Quindi non è solo la storia di Pinocchio di Collodi, ma è la storia di tanti, tanti bambini che hanno partecipato all'edizione del libro, insomma. È un libro corale fra Collodi e questi piccolini, insomma.
Esatto. Una produzione collettiva, ecco, diciamo così.
Ascolta, i bambini l'abbiamo sistemati, tra virgolette, poi sono gli adulti che con la scusa di comprare sempre per i loro figli adolescenti, ma anche meno adolescenti, comprano il fumetto. Qual è il fumetto da leggere assolutamente in questo mese?
Allora, il fumetto che vi suggerisco è un fumetto che in realtà ha a che fare con la vecchiaia, si chiama Rughe, edito da Tunoé, l'autore è Paco Roca, che è un autore, un fumettista spagnolo che ormai è indimenticabile, nel senso che ha raggiunto davvero la grande popolarità a livello mondiale. Io ho conosciuto la casa editrice Tunoé attraverso questo romanzo e me ne sono innamorata. Voi sapete che in questa mia rubrica non vi segnalo solamente le novità, ma vorrei segnalarvi quelli che sono anche un po' gli imperdibili. Ecco, Rughe è uno di quei fumetti imperdibili, perché è un capolavoro davvero di delicatezza e di umanità. È commovente perché ha a che fare con la vecchiaia e con l'Alzheimer, ovvero come queste malattie, la vecchiaia la possiamo definire anche quella quasi una malattia, no? Che intacca il corpo, si appunto presenta all'interno del nostro corpo e della nostra mente. Le illustrazioni, in questo caso, quindi il fumetto, sono assolutamente parte integrante della storia. La copertina di Rughe è una delle illustrazioni più belle che troviamo all'interno del fumetto, e sono queste carte da gioco, queste fotografie che escono fuori dal cervello del protagonista di questo libro. Bellissimo, ve lo consiglio, perché sarà un libro di grande commozione e di grande sensibilità. Mi raccomando di prestare grande attenzione alle mani, come sono disegnate le mani, perché la vecchiaia nel fumetto passa attraverso il disegno delle mani, in questo fumetto così come in molti altri.
Francesca, la primavera è una stagione di cambiamento, e ci hai parlato sia nel caso del libro per bimbi che nel fumetto di cambiamenti. Nel caso del libro del Pinocchio ci hai raccontato un po' il corpo del bimbo, dei suoni che produce, di quello che prova durante la notte. Invece col fumetto ci hai raccontato la trasformazione dell'ultima stagione della vita. È una coincidenza o è voluto, insomma, questo legame forte?
Beh, io credo che noi leggiamo sempre dei cambiamenti che attengono la vita, dei cambiamenti che attengono il nostro corpo e la nostra crescita. Ogni momento di crescita è fonte di racconto, di narrazione. Credo che non sia un caso in generale, ecco.
Bene, senti, allora, hai girato nel Fiere, è il momento di segnalarci, di farci scoprire un titolo indie che hai incontrato in questo peregrinare.
Ve lo racconto con molto piacere, e ne abbiamo parlato diffusamente proprio qualche sera fa durante una riunione del Circolo dei Lettori. Abbiamo scelto questo romanzo di Edizioni Sur.
Il Circolo dei Lettori di dove? Di Matelica?
Di Matelica, sì, di Matelica, facciamo capo. Il Circolo dei Lettori fa capo alla libreria Chimistria di Matelica, che è la mia libreria, però riunisce lettori di diversi paesi qui intorno, quindi da Fabriano a Camerino ai Sanatoi, a Fiuminata, insomma è diventato un po' un circolo diffuso, ecco. E ieri, l'altra sera, ci siamo addirittura incontrati a Fabriano in un splendido hotel che si chiama Residenza La Ceramica, che ci ha ospitate, ci ha fatto mangiare, bere, e poi ci ha permesso di chiacchierare attorno a Non sapevamo giocare a niente, il libro di Emma Rice per Edizioni Sur, che con il 50° titolo, questo non so quale sia, questo è il 32°, ma con il 50° titolo smette la sua veste grafica tradizionale fatta di copertine coloratissime e cartonate. Riccardo Falcinelli riscrive completamente la grafica editoriale. Emma Rice con Non sapevamo giocare a niente è ancora nella vecchia edizione, bellissima, con uno sfondo arancione e delle figure di bambini nere. Perché ci sono dei bambini, ecco che ritorniamo all'infanzia, Claudio, e ci sono dei bambini perché Emma Rice ripercorre la propria infanzia attraverso delle lettere che spedisce all'amico. E sono lettere che vanno dal 1969 al 1997. La prima è scritta a Parigi, l'ultima è scritta a Bordeaux, e rappresentano il viaggio di questa scrittrice, ma che in realtà è un'artista colombiana molto nota, che ripercorre la propria memoria. Ecco, Pinocchio bambini, Rughe vecchiaia. Qui abbiamo entrambe le cose, perché abbiamo uno sguardo di una donna adulta che ripercorre la memoria di bambina, e queste lettere sono tutte percorse da uno sguardo bambino, ma soprattutto da uno sguardo d'artista. Ecco, Emma Rice in questo libro non ha mai, questo è l'unico libro di Emma Rice, in questo libro non ha mai sperimentato una scrittura che fosse letteraria o colta, è semplicemente un flusso di coscienza. Eppure è così magico, e per il lettore è così affascinante scoprire il mondo, la Colombia e tutto quello che Emma Rice ha visto attraverso queste sue parole. Vi leggo un pezzo dalla prefazione firmata da Tiziana Loporto. Dicono che di lettere ne abbia scritte a centinaia. Dicono che le lettere le scriveva su una stupenda carta di seta dai colori pastello. Dicono che aveva una calligrafia curiosa, piena di errori di ortografia, forse dovuti al fatto che aveva imparato a leggere e scrivere adolescente, forse alla noncuranza, ma i suoi amici erano innamorati di quegli errori, mai difetto e sempre valore aggiunto, qualcosa da non compatire, ma quasi da invidiare. Uno spagnolo calpestato e scritto a mano con qualche S in meno e alcune parole francesi in più. Nessuno scrive più così.
Fantastico. Guarda, mi ha incuriosito molto sia questo libro che ci hai raccontato, sia questa condivisione che fate nel ciclo di lettura. Qual è stata, oltre alla tua percezione, la percezione insomma degli altri membri del ciclo di lettura? Qual è l'emozione che è suscitata chiacchierando?
Il ricordo, il fatto di riuscire a incontrare attraverso le lettere di Emma Rice il ricordo, la memoria. Non è, i giudizi che vengono fuori dal circolo dei lettori non sono mai uguali, sono sempre differenti. Ognuno ha il suo approccio alla lettura e è per questo che un circolo dei lettori è affascinante e interessante per chi legge, perché attraverso lo sguardo degli altri si riesce a percepire le varie sfumature e declinazioni di un libro, per cui
ascolta, quanti ne siete?
Siamo all'incirca 30-40 persone.
Ah, però un bel circolo.
Tantissimi. Ogni riunione però ha un numero differente di partecipanti.
E per chi volesse prendere parte, Francesca?
Per chi volesse prendere parte basta che si iscrive alla pagina Facebook di Kindustria, ci iscrive e ci chiede di poter partecipare e noi accogliamo volentieri.
Benissimo. Senti, allora abbiamo parlato del fumetto, del libro per bimbi, del titolo indie, è giunto il momento di dare il giusto spazio ad Accadizioni, che è la casa editrice che segui tu personalmente. Cosa hai portato in giro per l'Italia in questa stagione?
Ecco, ve l'avevo promesso che ve ne avrei parlato, eccolo qua, il romanzo d'esordio, oltretutto, che ci sta portando in giro per l'Italia a fare presentazioni, si intitola Un'imprecisa cosa felice. È firmato da Silvia Greco, autrice genovese ma che vive da sempre a Torino, ed è un libro, come dice anche il titolo, che ha a che fare con la felicità. Vi leggo una parte della bandella perché vi può spiegare, senza spoilerare nulla, che è una cosa che l'autrice vorrebbe che non facessimo, quella che è la trama del libro. Quando gli oggetti a noi più cari si spezzano, si ammaccano, smettono di funzionare, di colpo diventiamo immobili e tristi. Ma cosa succede quando sono le persone a rompersi, magari in modo ridicolo, assurdo, con partenze stupide e improvvise? Accade che i comici smettono di far ridere sul palco, che le ragazze che prima vendevano fiori si ritrovino già in una spalla a vagare per le strade e che gli usa vegani non sono più un affare. Un'imprecisa cosa felice racconta, facendoci sorridere e commuovere, le storie di chi resta e non si arrende al dolore, di chi riesce, nonostante tutto, a farsi accecare dalla meraviglia, specie se fuori ci sono un prato verde e un sole buono a scaldare. È un libro divertente, ironico, commovente, con dei protagonisti che non dimenticherete mai perché sono costruiti alla perfezione, ed è un libro davvero sulla felicità che arriva nonostante tutto.
Francesca, grazie, perché ti stavo ascoltando e sentivo che il punto di partenza è un punto di rottura, un punto di trauma, una perdita, e poi in realtà, cioè, scoprendo il libro scopriremo un percorso, diciamo, ascensionale verso la leggerezza della felicità. Questo è quello che ho colto, poi sarà a noi leggere il libro che ci hai proposto. Sì. Francesca, noi ti ringraziamo, ti auguriamo di girare ancora tantissimo e poi magari ci si incontra a Materico, a Fabriano nel ciclo di lettura, va bene?
Vi aspettiamo quando volete e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
scendo solo per il tempo.